Di oggi abbiamo un titolo in inglese, vedete che nel sottotitolo in italiano c'è, è ripetuto, però è tradotto. Vulcan and the Solar Oblateness, che traduciamo vulcano, il pianeta misterioso che dovrebbe stare, secondo la teoria di Newton, all'interno dell'orbita di Mercurio, e l'oblateness sarebbe lo schiacciamento solare. Sapete cos'è lo schiacciamento? Per la Terra, no? Avete studiato a geografia che la Terra è schiacciata ai poli. Pensate che questa cosa, per fare una citazione storica, era dibattuta profondamente all'epoca di Newton. Cioè siamo alla fine del 600 e non si sapeva se la Terra era perfettamente sferica, schiacciata ai poli, oppure schiacciata all'equatore e prolata. Allora ci sono due aggettivi: prolato vuol dire schiacciata all'equatore più lungo nei poli, oblato vuol dire schiacciata ai poli e più largo all'equatore. Per poli intendiamo i poli della rotazione, quindi tu c'hai un pallone da calcio, ci metti i piedi sopra, lo schiacci ai poli, perché dai per scontato che se ruotasse ruoterebbe in questo senso qui. Se invece lo schiacci lateralmente, c'hai un pallone prolato. Va bene? Oblato. Sono due parole che vengono dalla lingua latina. Pro e ob, che vi ricordate sono delle particelle che poi vengono unite ad altre parole per comporre delle parole composte che abbiano un senso. Perché lato viene sempre dal latino, ferro, portare. Fero, fer, stuli, latum, ferre. È un verbo dei più complicati. E quindi prolato vuol dire che è schiacciato, però in un modo che ti viene così. Oblato, invece, è al contrario. Pro e ob. L'etimologia ci fa capire un pochino anche la storia della parola. Ok? Allora, il sottotitolo però ci dà due indicazioni: la gravitazione prima e dopo la relatività generale. La relatività generale. La relatività generale è pubblicata da Einstein nel 1915, ok? Sulla base di dati che lui analizza e studia per almeno 15 anni, diciamo intorno al 1900 fino al 1915. Tra questi dati c'è proprio quello che porta Vulcano all'onore delle cronache, pur non essendo mai stato realmente confermato. Che è stato osservato sì, ma che è stato confermato no. Osservato l'abbiamo visto pure noi il giorno 12 di maggio. Poi ci sta un altro sottotitolo, vedete, R9 al quadrato, special meeting, perché il direttore di Igranet si chiama Remo Ruffini e noi tra gli studenti lo chiamavamo R4, RR. Siccome fa 81 anni, è 9 al quadrato, ho pensato di fare un'equazione R9 tutto al quadrato, così c'hai R4 e 9 al quadrato. So quelle cose da nerd che esaltano i fisici. Allora, come faccio a girare la pagina qua? Ok. Io l'ho scaricato, però lo voglio girare. Francamente non so come si gira, così? Ah, ecco qua. Allora, giriamo la pagina, sono 23 le slide. Questa è l'iscrizione che abbiamo inventato, ancora una volta in latino. Voglio provocarvi, perché un liceo delle scienze applicate senza latino, noi invece ci vediamo anche il gusto di creare un'iscrizione in latino. Allora, l'iscrizione contiene alcune sigle che sono famose nelle iscrizioni latine. Inizia con la data, 12 maggio, anno Dominice Incarnationis, usando proprio un termine che troviamo nell'iscrizione di Gerberto al Laterano, l'anno dell'incarnazione del Signore, 1000-2023. A Roma, famoso genitivo locativo che si fa il primo anno del latino, Rome significa a Roma. Avendo proiettato il sole con un telescopio, perspicillo è una parola che usa Galileo, perché quando ha inventato il telescopio doveva dargli un nome. Sapete che vuol dire telescopio in greco? Telemetria, telelavoro. Ragazzi, telelavoro che vuol dire? Bravo, a distanza. Telescopio vuol dire guardo a distanza. Allora vinse la parola greca, perché tele è greco, piuttosto che la parola latina. La parola latina, che si era inventato Galileo, l'ha inventata lui. Perspicillo vuol dire guardare attraverso, è sempre latino. Duarum unciarum vuol dire di due once, le once sono i pollici. Per un telescopio di due pollici vuol dire che aveva un diametro di due pollici. Vulcano in sole apparuit alle 28 minuti dopo l'ora terza. L'ora terza sono le 9 del mattino. Estivum modo vuol dire che stiamo parlando dell'ora legale, che siccome tutte le ore sono legali si dice ora estiva, come ci insegna il professor Palagiano, nostro amico dell'Accademia dei Lincei. Nubilo tempore vuol dire che era nuvoloso. Nessuno ha dubbi che l'altro giorno c'erano le nuvole. Vulcanus sicut grandes maculas, come grandi macchie solari. Occidentalis limbi, del lembo occidentale, questa è la forma che avevano le macchie solari, triangolo facente, forse c'è una i qua, mi sono sbagliato, faciente, perché in latino è facio. È vero che in latino è facio con la i? Voi ricordate? Facio. La velocità era inferiore a un minuto di secondo da un minuto per secondo di tempo. Un minuto d'arco sarebbe. Conclusione dell'iscrizione. L'iscrizione finisce con dire chi c'era presente. Ad stabant. E qui ho messo i nomi di coloro che stavano lì vicino. Ad sto vuol dire sto là, sto vicino. Studentes, Marianna, Samuel, che è qua, l'ho messo al nominativo.
No.
Eh sì,
no.
Perché sono loro il soggetto. Andrea e Johannes. Chi è Johannes?
John.
È John. Del liceo Galileo Ferraris. Per le nubi l'immagine se n'è andata. E quindi poi quando le nubi sono andate via non si è più visto niente. Per a futura memoria il sottoscritto posuit, mise. Adesso parliamo, finiamo il latino. L'iscrizione latina è come l'inglese, tu devi dire le cose essenziali, non di più, non di meno, capito? No, no, anche l'inglese devi essere molto schematico, non puoi menare il camper là. In italiano sì, infatti è già 20 minuti che parlo e ancora non ho detto niente, ma in inglese devi essere quello, dici, basta.
È quello.
Allora, tre ipotesi. Questa è un'immagine del sole presa quel giorno, eh? Avete visto le nuvole, anche voi vi siete un attimo affacciati, poi avete avuto altro da fare, giustamente. L'immagine del sole qui fa vedere una macchiolina, era grande così, quell'oggetto che si muoveva. Tre ipotesi: orbita intorno al sole, orbita intorno alla terra, oggetto in volo. Voi avete fatto le orbite, le avete fatte oggi le orbite paraboliche, iperboliche? Allora, la grande scoperta di Newton 300 anni fa, nel 1687, è che riesce a spiegare con quelle formule lì, le coniche, le ellissi, tutte le orbite dei pianeti. Solo che voi non potete far girare un pianeta troppo veloce. Per farlo girare troppo veloce, che cosa ci vuole per far girare un pianeta troppo veloce?
La spinta.
Ma chi gliela dà la spinta? E chi accelera? La massa, la forza di gravità. Ci vuole una massa enorme. La massa del Sole non è sufficiente a fare un moto a 300, a 8000 km al secondo. Andiamo a vedere. Allora, l'ipotesi, questo qui serve per solo per dirvi che se io devo impostare le equazioni, l'equazione della velocità angolare è questa. Cos'è la velocità angolare? Io sto qua, sto osservando quel frutto che viene mangiato, no? Se quel frutto è fermo non si muove, d'accordo? Però se tu fai così, il frutto si muove per esempio a 1 metro al secondo. Più è lontano, più lo vedo spostarsi piano, perché se stai molto lontano l'angolo che mi sottende è piccolo. Questa è la formula, V diviso la distanza. Qui mi tiene conto della distanza, ma anche della velocità. Quest'altra formula invece, V uguale 1 su radice di R, quest'altra formula che è V uguale 1 su radice di R, che fa? Mi dice la velocità che avrebbe se fosse in orbita circolare. In orbita. In orbita vuol dire in equilibrio, forza di gravità con la forza centrifuga. Tema di terza. Cos'è la forza centrifuga? Prendo una cosa, la lego a una corda, quando la corda tira, se la lascio scappare vince la forza centrifuga, se la tengo si equilibra con la tensione del filo. Se al posto della tensione del filo ci metto la forza di gravità, c'ho quella formula là. Ok? Tutto chiaro? Quando faccio quest'uguaglianza... Quando faccio questa uguaglianza, qua, guardate un po' cosa succede. R è la distanza, facciamo finta che siamo noi il centro delle orbite. Ci abbiamo omega R uguale 1 su radice di R. A voi piace la X? Allora al posto di R ci mettiamo la X, va bene? Oppure facciamo un cambio di variabile, il primo della tua storia. Al posto di R ci mettiamo x al quadrato. X al quadrato omega uguale, siccome x al quadrato è R, radice di R è x, 1 su x. Va bene? Ho fatto un cambio di variabile. Adesso questo moltiplico tutto per x. Quindi faccio per x e per x. Qui si semplifica, qui rimane x al cubo. Quindi ho un'equazione cubica, tanto per dirvi che voi pensavate di accontentarvi delle equazioni quadratiche, la formula dell'equazione di secondo grado, e invece bisogna andare oltre, bisogna arrivare anche alla cubica. Questo è il motivo per cui Le Verrier ci ha messo 13 anni per risolvere queste equazioni. Quindi noi nel cielo conosciamo solo velocità angolari, perché quel frutto lo vediamo muoversi, ma non sappiamo a che distanza sta, però sappiamo quant'è l'angolo che spazza in un certo tempo. Dimensione e velocità osservate. Allora, per misurare la velocità, la dimensione di quella macchia solare, che poi era grande come lo pseudo vulcano, che abbiamo fatto? L'abbiamo proiettata dove? Sul vassoio. Allora, sul vassoio noi vediamo quant'è la dimensione del Sole. È grande così. Però sappiamo anche che il Sole sono circa 2000 secondi d'arco. Quindi se vediamo una cosa che è un po' più piccola, molto più piccola, e l'abbiamo fotografata, noi possiamo fare la proporzione. 2000 sta a x come la dimensione della fotografia sta a 10 centimetri. O sta a 1000 pixel, è venuto fuori che quella macchia aveva una dimensione di 33 secondi d'arco. quella stava sul sole.
La terra di quanti secondi?
Se fosse sul sole sarebbe grande uguale. Quindi quell'oggetto lì sarebbe grande come la terra. La domanda è: ma può un oggetto grande come la terra orbitare strettamente vicino al sole a una velocità tale da coprirlo in 2 minuti? Siccome il sole ha un diametro di 1,5 milioni di chilometri, in 1 minuto vai molto veloce. Il risultato sarebbe... ti sta aspettando fuori. Il risultato sarebbe 8.000 km al secondo. 8.000 km al secondo sono veramente tanti per un'orbita.
Prego.
La dimensione della velocità della Terra, la Terra gira intorno al Sole a 150 milioni di chilometri, a 30 km al secondo. Se tu ti avvicini molto al Sole, la velocità orbitale aumenta, ma per arrivare a 8.000 dovresti avere un buco nero oppure una nana bianca, insomma una cosa molto 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 compatta. Il Sole non è così, cioè per avere questa velocità è proprio estrema, una velocità troppo grande. Allora, siccome noi possiamo fare le proporzioni, se stiamo sul Sole ci abbiamo questo, 8.000, ma se ci mettiamo a 1/100 della distanza Terra-Sole, cioè molto vicini a noi, allora andiamo a 1/100 di quella velocità, andiamo a 80 km al secondo. Se ci mettiamo a 1/100 non arriviamo manco alla Luna, siamo ancora oltre la Luna. Per arrivare alla Luna arriveremmo a 20 km al secondo. 20 km al secondo la Luna va a 1. Quindi non è manco un oggetto che gira intorno alla Terra. Non so se avete capito questo. La Luna viaggia a 1 km al secondo, va lì tranquilla. Newton la guardava e stava talmente tranquillo che gli cadde una mela in testa e capì che la Luna stava orbitando. Quindi la Luna ti dà il tempo di ragionare, va 1 km al secondo, è una cosa tranquilla. Ci mette 1 mese per fare il giro alla sua distanza. 20 km al secondo ci metterebbe 1 giorno. 1 mese sono 20 giorni, no? Sapete che i fisici fanno sti calcoli. Per un fisico 20 giorni è uguale a 30, non fa differenza. L'ordine di grandezza è quello. Tu avresti ogni giorno luna nuova, luna piena, primo quarto, ultimo quarto, cioè ogni 6 ore.
No,
ok? Do per ok. Questa velocità, 20 km al secondo, è la velocità delle stelle cadenti. L'altra sera io mi sono affacciato, ho alzato gli occhi, una liride di prima magnitudine. Quando voi vedete una stella cadente, grosso modo sta andando a 20 km al secondo, quasi sicuramente. Questo significa che se impatta l'atmosfera prende immediatamente fuoco. La stella cadente orbita intorno al Sole?
Sì.
Quindi c'è la possibilità che sia un oggetto, però normalmente sono oggetti molto piccoli. Se uno vi dice ci sta una stella cadente, futura stella cadente di 40 km di diametro, qualcuno comincia a dire: ma sai cos'è? Questo oggetto potrebbe essere un doomsday asteroid. Sapete cos'è in inglese?
Doomsday.
Bravissimo. Il giorno del giudizio, il giorno dell'apocalisse. Sarebbe, se uno di questi colpisce la Terra, finiamo, diciamo, la civiltà normale finisce, cominciano altre epoche, l'uomo delle caverne, le grandi, perché si alza talmente tanta di quella polvere che farà freddo per alcune decine di anni, quindi l'inverno, e il calore che si sviluppa su un urto del genere è pazzesco. Insomma, non può essere un oggetto di 40 km, altrimenti non sentiremmo parlare di altro. Noi l'abbiamo visto al telescopio, però diciamo l'avevamo già visto alla NASA. LEO sarebbe Low Earth Orbit, cioè gli oggetti che stanno in orbita vicino alla Terra, in orbita bassa. Per esempio la stazione spaziale. Conoscete la stazione spaziale? L'avete vista? L'avete vista? Camminare nel cielo. Bravo. Si vede, è una stella luminosa che attraversa il cielo. Ci sono gli orari in cui passa, uno si collega, lo vede.
Oppure quella di e c'aveva una stazione di spazzatura con la snorkia e si vedono tutte le luci da fare.
Vabbè, quello lì, lo Starlink, anche quelli sono low Earth satellites, cioè sono satelliti che girano a orbita bassa. La stazione spaziale, sapete a quanta altezza sta? 400. 40 km sarebbe in mezzo all'atmosfera e prenderebbe immediatamente fuoco e cadrebbe. Ora, quando il Sole ha le attività che ha attualmente, ce l'ha, manda dei protoni, questi protoni tendono a spingere i satelliti in orbita bassa, ancora più bassa, a entrare nell'atmosfera e poi prendere fuoco e cadere. Quindi la stazione spaziale internazionale e quella cinese continuamente danno delle sgasate per alzare l'orbita, se no finiscono anche loro nella parte più alta dell'atmosfera, che è, diciamo, si dà 100 km come limite tra l'atmosfera e lo spazio, finiscono nella parte più bassa dell'atmosfera e cascano sulla Terra. Allora, per evitare questo, perché è successo, la stazione Mir, che era la stazione russa, Mir vuol dire pace, più o meno, se lo so dimenticato cos'è, ma la Mir cadde dopo molto tempo, cadde nell'atmosfera negli anni 90, stavamo tutti aspettando di prendere un pezzo di Mir addosso.
Ma si spende più energia nel cercare di accelerare la navicella spaziale o nel cercare di avanzare?
È la stessa cosa, perché se tu acceleri alzi l'orbita. No, vabbè, chiaro, normalmente loro fanno una spinta proprio ortogonale alla direzione dell'orbita, però se tu acceleri nella direzione dell'orbita fai un'orbita più ellittica e alla fine ti perdi nello spazio gli astronauti. Tu devi alzarti, quindi devi, però ce l'hanno la roba, ogni tanto arriva Elon Musk e gli ridà un po' di carburante per andare un po' più su, però la stazione spaziale ogni 2 settimane dà una sgasata. La stessa cosa vale per quella cinese. Quindi ogni 2 settimane cambia l'orbita della stazione spaziale, di poco ma cambia, così come quella cinese. C'è un sito, questo qua, che ti permette di calcolare dove passa la stazione spaziale se passa davanti al Sole. Allora, io l'ho fatto per la stazione cinese, pure per la ISS, per capire se avevamo visto la stazione cinese. Il sito mi dice la stazione cinese passa vicino al Sole alle 4 del pomeriggio, quel 12 maggio. Sembra di no, però io mi domando, l'hanno aggiornato in tempo reale sulle nuove cose? Perché c'è stata un'attività solare molto forte e i cinesi possono aver cambiato l'orbita e magari è cambiata tanto. Oggetti in volo, quindi, le ipotesi orbitali abbiamo capito che sono difficili, non impossibili, ma devi avere un oggetto di 40 metri. Sapete il più pericoloso meteorite del secolo XX che ha fatto più danni di tutti, quanto era grosso? Il famoso evento Tunguska nel 1908, no? Che ha raso al suolo mezza Siberia. Tutti gli alberi, come i grissini, sono cascati.
Quanto era? 50 metri?
20 metri. Di così grosso dal 1908. Più piccolo ce ne sono stati vari, c'è stato Chelyabinsk che ha rotto i vetri di Chelyabinsk, tutti i vetri. Era un mese di febbraio, io stavo in Brasile nel 2013, tutti a parlare di Chelyabinsk. Ma insomma ogni anno cascano 1000 tonnellate di roba. L'altra sera ne ho vista una bella ma non grossa e che non è arrivata fino a terra, cioè sarà arrivata una polverina fino a terra. Però in generale materiale che cade nell'atmosfera è tanto. Diciamo che sembra che l'unica vittima che abbiano fatto le meteoriti sia stato un cane in Australia. Poi un'altra persona gli ha rotto il tetto di casa, la macchina, però morti da meteoriti non ce ne sono. Allora, poteva essere un pallone atmosferico, poteva essere un pallone di un bambino. Andava veloce però, Allora, su questo è il pallone, l'ultimo pallone che hanno mandato la NASA in giro, si chiama Superbit, sarebbe Balloon High Pressure Imaging Telescope, Balloon Borne significa portato sul pallone, c'è un telescopio appeso a un pallone stratosferico, questo, che osserva, nella stratosfera tu non hai umidità, osserva il cielo, questo è come appare il cielo dalla stratosfera, di giorno, cioè praticamente sei nello spazio. La stratosfera è 40 km, vedi l'atmosfera, vedi la Terra curva da 40 km e questo telescopio viene utilizzato per guardare l'universo primordiale. È un telescopio bello grosso, mi pare che sia intorno agli 80 cm di diametro, un bombone, e appeso a questo pallone qua.
E poi se il pallone si
buca? Il pallone non si buca perché è fatto apposta, non c'è nessuno che buca là sopra. Potrebbe cadere una meteorite, ma vi ho detto, l'unica vittima pare che sia stato un cane in tanti... I raggi del sole? No, perché è costruito apposta per resistere anche ai protoni. Cioè i protoni sono talmente piccoli che non possono bucare. Per bucare devi avere, che ne so, un uccello che ti vola a piena velocità.
Ma che materiale
è? Materiale...
Che è
esatto. Cioè, il pallone è pieno, è proprio denso. Lo vedi come moscio, però insomma è una struttura molto molto resistente. Io ho lavorato sul telescopio SDS, ve l'ho detto, quando stavo alla NASA, che era fatto così, c'era un telescopio appeso a questo qua, andava nella stratosfera, quindi andava in questo punto qua e osservava il sole per tutta la giornata. E poi ritornava giù e sbatteva per terra, ma era talmente solido la struttura dove era incastrato che ce la faceva. Andiamo a vedere le conseguenze finali, insomma. Io penso che sia stato uno di questi oggetti qua, quello che abbiamo visto. Potrebbe anche essere un pallone spia cinese. Sapete che il mese scorso in America ne hanno abbattuti due, quindi è una cosa che gira. Qui poi abbiamo il discorso sulle macchie solari, perché Galileo, che ho citato prima per spicillo, per il telescopio, si mette a spiegare cosa possono essere le macchie solari. Il suo antagonista, che era Scheiner, che scrive sotto falso nome, Apelle, dice, proprio lui, quello lì, dice che intorno al Sole c'erano delle nuvole. Però di nuovo la gravitazione ci imporrebbe che queste nuvole girino a migliaia di chilometri al secondo per fare il giro del Sole in un mese. Ora, se il Sole ha un diametro di 1,5 milioni, ci avrà 5 milioni di chilometri da fare in un mese. La velocità è bella alta, eh? Nuvole che viaggiano a questa velocità la vedo dura. Allora, Le Verrier spiega, ecco, concludiamo l'immagine di spiegazione, finisco di dirvi questa cosa e chiudiamo. Praticamente il pianeta Mercurio, che è il più esterno, lo vedete lì, viene mosso dal più interno, secondo Le Verrier, in modo da far cambiare la posizione del perielio in continuazione, ok? Le Verrier lo dice nel 1859 e tutti cercano di vedere sto pianetino intorno al Sole, aspettano le eclissi. Queste sono le prime eclissi fotografate. Questo è Angelo Secchi che fa le foto nel 1860, però non viene mai colto con sicurezza. Voi vedete che qui ci sono molte irregolarità, qualcuno ha visto un puntino, ha detto quello è Vulcano, però passati tanti anni nessuno l'aveva mai visto. Allora hanno visto anche dei transiti, anche quelli non sono stati confermati. Infine, dopo Einstein dimostra che Mercurio fa quel servizio là per la relatività generale, quindi non c'è bisogno di Vulcano. Però negli anni 60 del Novecento, quindi 50 anni dopo Einstein, si dice: ma guardate che potrebbe essere che invece di essere così il Sole è schiacciato. Lo vedete che questo è circolare e questo è schiacciato. Eccolo Blakeness. Lo schiacciamento del Sole potrebbe spiegare questa da solo l'avanzamento di Mercurio, quindi non chiamare in causa la relatività. Allora negli anni 60 si sono messi a osservare se il Sole era schiacciato. Risultato: il Sole è schiacciato, ma l'aschiacciamento è dovuto solo alla rotazione. Perché se c'è una cosa che ruota, si deve per forza allargare, spanciare l'equatore del Sole. Se voi avete un solido che ruota, quello può rimanere fermo se non ruota troppo velocemente. Ma se avete un gas come il Sole si deve espandere. Infine hanno cercato i vulcanoidi con dei telescopi in orbita intorno al Sole, che guardano pure dall'altra parte la superficie del Sole, e non ne hanno trovati fino a questo limite di luminosità, magnitudine 8, cioè molto molto debole. E questo è quanto.